Salve a tutti, sono Francesco, siamo qui per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì e come abbiamo annunciato nella trasmissione precedente, questa sera il programma è modificato e ci sarà appunto il professor Silvano Lorenzoni che presenterà il suo libro sulla diffusione del monoteismo in Europa. E Silvano appunto ha già in trasmissione con noi prima, l'articolazione della trasmissione avverrà appunto circa tre quarti d'ora di presentazione del libro e poi daremo il via alle telefonate. Qui in regia c'è anche Claudio.
Parla Silvano, prova a parlare, cerchiamo il microfono.
Poi forse almeno qualcuno di voi già mi conoscerà, da lì ho parlato attraverso questa emittente diversi mesi fa a proposito di megaliti e culto del toro nell'Europa preistorica. Stasera incomincerò la presentazione del mio ultimo libro, che sarà disponibile fra una decina di giorni presso le edizioni dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, e che tratta dell'origine del monoteismo e poi della sua diffusione e conseguenze in Europa. Il libro è articolato in cinque parti, quindi questa presentazione totale del libro sarà fatta in cinque giovedì consecutivi, dove più o meno se ne presenterà una parte per sessione. La struttura del libro, insomma, sono prima delle considerazioni di tipo generale, che sono per mettere a posto certi concetti di tipo lessicale soprattutto. Poi l'origine propriamente del monoteismo nel Medio Oriente. Qui si tratterà proprio di come questa strana cosa, che è il monoteismo, è insorta in un luogo specifico, il Medio Oriente. Poi, a questo punto si passa all'Europa, il monoteismo salta il Bosforo, passa in Europa sotto la fattispecie del cristianesimo con delle sue specificità strutturali particolari che saranno descritte come nella terza parte del mio libro. Finalmente poi la quarta parte tratta della riforma protestante e l'origine della modalità nella quale, a mio avviso, si è riaffermato il monoteismo nella sua forma fondamentale qua in Europa. In ultimo ci sono gli effetti della monoteistizzazione sull'andamento del mondo contemporaneo e delle proiezioni ragionevoli per il futuro. Questo lo schema. Ci vorranno 4 o 5 giovedì, 4 o 5 sessioni in onda per coprire tutto il libro, il quale, ripeto, sarà disponibile fra circa una decina di giorni presso le edizioni dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Passo subito ad esporre la prima parte di questo libro. Al mio solito, quando scrivo qualcosa, cerco di specificare le parole usate, cioè per non cadere in trappole lessicali, nelle quali è molto, molto spesso si cade, quando si tratta soprattutto di argomenti della complessità come questo qua. Ognuno sa o crede di sapere che cosa sia il monoteismo. In realtà la cosa non è tanto semplice, perché il monoteismo, per dirlo raso terra, sarebbe la fede nel Dio unico. Cioè, qua ci sono almeno tre parole, fede, Dio e unico, che richiedono una certa sviscerazione. Qui c'è una, appunto, delucidazione di queste parole. In primo luogo bisogna intendersi su che cosa sia un Dio. Il concetto di Dio, un Dio, non il Dio, un Dio per incominciare, e per consolidare questo concetto è indispensabile fare riferimento al mondo arcaico e al suo modo di percepire la natura. Forse vale la pena di fare un inciso per dire che il mondo arcaico non ha niente a che vedere con il mondo dei selvaggi, come ormai praticamente scomparsi, come li trovavano in Africa, in Nuova Guinea e in tante altre parti. Il mondo arcaico non c'entra con questi personaggi. Ora, fino a tempi che storicamente sono molto recenti, si tratta dell'Europa fino alla fine del Medioevo più o meno, in tante altre parti del mondo fino a poco più di un secolo fa, la natura essendo natura ciò che l'io osservante osserva e con cui esso interagisce, questa è la natura, non era percepita solo come un'inerte materia soggetta a leggi di tipo automatico, ma anche come sede obiettiva di molteplici forze animiche, cioè non materiali, con le quali l'uomo poteva avere un contatto fattuale per mezzo di determinati riti religiosi o, in determinati casi, per comunicazione personale diretta attraverso vie parapsicologiche o stregoniche. Questo nel mondo arcaico. Viceversa, sappiamo che il linguaggio umano è strutturato in modo da esprimere gli oggetti e le causalità dell'ordinaria esperienza sensoriale di veglia, la quale si riferisce al mondo materiale. Perciò, per necessità di tipo semantico, esclusivamente semantico, a queste forze non materiali, però percepite come obiettive, si dovevano disassegnare nomi che le identificassero, mentre il tipo di comportamento che esse potessero estrinsecare veniva reso comprensibile e prevedibile per noi umani, attribuendo ad esse, in guisa antropomorfa, una personalità, cioè una psicologia. Le si vedeva come degli enti non del tutto diversi dagli umani e dotati di una psicologia personale. In questo modo si venivano a definire degli dei. Ecco la scaturigine del concetto del Dio, quali rappresentazioni o modelli lessicali di forze extraumane e più che umani, le quali però venivano percepite come qualcosa di obiettivo. Qui non si è nella fantasticheria, negli antichi non fantasticavano, percepivano. L'uomo della tradizione ebbe un'esperienza esistenziale e non solo cerebrale o intellettuale del sacro. E questa esperienza, ripeto, esperienza, faceva di fondamento alla religione arcaica, pagana, politeista. Qui sta la differenza tra il concetto di Dio e quello di ipostasi. Un'ipostasi è un'idea inizialmente di tipo esclusivamente intellettuale, godente di una realtà, chiamiamola così, soltanto lessicale, la quale viene proiettata arbitrariamente al di là dell'esperienza sensoriale di veglia per attribuirle una fantasmatica esistenza quale forza pensante extraumana. Esistenza che si limita poi a un puro atto di fede da parte di chi l'ipostasi ha proiettato. Sul concetto di fede arriverò fra un momento. Per esempio, l'ipostasi dell'idea del male è il diavolo, tanto per fare un esempio. Ora, il monoteismo viene ad essere uno strano, realmente strano, quando si abbia un concetto storico, un'idea della realtà storica ben fondata, cosa che è ben difficile al giorno d'oggi, ma il monoteismo viene ad essere un concetto estremamente strano e teratologico, effettivamente, questo lo hanno visto tanti studiosi di vaglia, che è uno sviluppo concettuale che non può essere se non la conseguenza di una cesura fra l'uomo e il sacro. Abbiamo detto che l'uomo della tradizione, il sacro, era un'esperienza esistenziale. Quando viene la cesura con il sacro, si perde completamente l'esperienza esistenziale del medesimo e quelle persone o quel gruppo umano che siano in questa condizione sono pronte per accettare gli sviluppi monoteisti. Inizialmente persiste ancora l'idea del Dio quale forza, la quale però adesso viene ad essere confusa e identificata con la sua descrizione semantica. Inizialmente questa descrizione semantica non era stato se non un fatto di convenienza, adesso diventa l'essenza stessa del Dio, fra virgolette. Questa visione antropomorfa viene adesso ipostatizzata e attraverso un perverso processo psicologico unicizzata. Ecco la scaturigine del monoteismo. Adesso il Dio è unico, e questo significa che tutta la moltiplicità delle forze dell'universo, delle quali non si ha più alcuna esperienza esistenziale, vengono ridotte a una sola, un'ipostasi antropomorfa, un feticcio lessicale, si potrebbe dire, che come tale sarà dotata di un carattere e di una sua personalità, di una specifica psicologia che non potrà non riflettere quella degli individui o gli individui che questo apparato concettuale abbiano originato. Secondariamente, secondo questa visione, ogni altra forza essere diviene una sua emanazione, una creatura di questo feticcio, feticcio lessicale. Nel contempo, avendo osservato che il monoteismo non può essere insorto se non presso un tipo umano completamente desacralizzato, cioè che non sa che cosa sia la religione, per il quale l'esperienza esistenziale del sacro non è più possibile, è preclusa, risulta che con la cesura con il sacro subentra la fede, quale valore religioso. Si crede per forza, cioè per imposizione, esercitata sia volontariamente su se stessi, facendo violenza alla propria psiche, oppure che per obbligo è imposta da qualcun altro che ci tiene a che si creda a qualcosa o un'altra cosa. Cioè, crediamo, il monoteista crede in qualcosa che sta davanti a lui esclusivamente come cerebrale proposta, ma di cui non può avere alcuna esperienza. Non a caso, e questo lo documenta ad abundantiam il più grande storico delle religioni del quale ci sia notizia, che è Mircea Eliade, nella sua storia comparata del trattato di storia comparata delle religioni, la fede come valore religioso ha una scaturigine nell'ebraismo, punto di partenza di ogni altro monoteismo. Vale la pena di far notare che la sostituzione della fede alla percezione esistenziale del sacro è come sostituire un arto vivente con una protesi. Inoltre c'è una contraddizione di fondo fra le due prime virtù teologali cristiane. Sapete, sono la fede, la speranza e anche la carità, la quale però non c'entra. Perché aver fede è di per sé stesso un atto di disperazione. Cioè ci si afferra a qualcosa di cui non si sa se esiste o non esiste, del quale non si ha alcuna percezione, alcuna esperienza esistenziale. Il paleocristiano Tertulliano osservava già allora che credeva che il figlio di Dio si fosse incarnato perché era assurdo e che il medesimo era risuscitato dai morti perché era impossibile. Se non altro, questo Tertulliano era onesto. Cioè manifestava la sua disperazione senza mezzi termini. Fatto storicamente fondamentale, adesso non teologicamente, ma storicamente assolutamente fondamentale, è che l'unico monoteismo conosciuto in sede storica è il geovismo o abramismo, messo a punto nella sua forma finale da quella parte del popolo ebraico. Gli ebrei, ricordatevi, sono un'etnia semitica, o lo erano originalmente, che nel VI secolo avanti Cristo si trovava in esilio a Babilonia. Cioè, a inventare il monoteismo non furono tutti gli ebrei, ma quella frazione dei medesimi che a quel tempo era in esilio a Babilonia. Questo, il monoteismo, che poi nelle sue molteplici varianti, ebraismo ufficiale, cristianesimo nelle sue diverse forme, islam e varianti laiche tipo marxismo e liberalismo, imperversa adesso su tutto il mondo. Il corrispondente Dio unico, Geova, risente pertanto della problematica psicologia dell'ecumene semitico, nonché di quella particolarmente contorta dei suoi inventori specifici. Su di questo si verrà in grande dettaglio più avanti. Ora, contrariamente all'opinione di alcuni storici, né lo zoroastrismo iraniano né l'acnatonismo egizio furono manifestazioni monoteiste. E tantomeno si può vedere una forma di progresso verso il monoteismo, come hanno voluto vederlo certi tali che non venivano assolutamente chiaro, nel pensiero di filosofi europei, da Platone in avanti, attraverso la scuola di Atene, soprattutto Plotino, ma anche Porfirio, Giamblico e l'ultimo Proclo. La confusione in riguardo non può essere dovuta se non a secoli di abitudine di incasellare tutto dentro a un paradigma concettuale monoteista. Platone e neoplatonici si riallacciano a quella visione arcaica comune a tutti i popoli civili, secondo la quale esiste un Urgrund. Questo è un termine tedesco che non ha una traduzione esatta in nessun'altra lingua che io sappia, come si può forse renderlo in italiano come un retroscena, una base, un retroscena, un Urgrund ontologico dell'universo, che non è certo un dio nel senso in cui lo abbiamo definito un momento fa, né nel senso esistenziale, né tantomeno in quello lessicale, ma che è qualcosa che trascende sia gli uomini che gli dei, e che sta al di fuori e al di sopra del tempo e dell'essere manifestato. Problema estremamente profondo, nel quale qui non si entrerà, però comunque questo è il Brahma vedico, il Tao paleocinese e probabilmente anche il numero pitagorico. Anche il platonico demiurgo, visto come forza plasmante e formante degli esseri materiali, è un accomodamento lessicale, come lo sono tutti i miti cosmogonici che fanno riferimento a un dio creatore, che poi, almeno in Europa, tutti sono stati tutti incastrati dentro un paradigma più o meno cristianeggiante. Fatte queste precisazioni, vale la pena di farne un'altra sul feticismo. Questo è qualcosa stato studiato in profondità da Mircea Eliade, il già menzionato Mircea Eliade. È stato detto che il monoteismo storicamente conosciuto è di origine semitica, cioè il monoteismo è un fenomeno semitico. Con ciò non si sta cercando di suggerire che i paleosemiti fossero monoteisti, difatti non lo erano, il che non toglie che il monoteismo sia un fenomeno semitico. Ci fu un teologo cattolico che ebbe a dichiarare che ogni buon cristiano è nell'animo suo un semita, e probabilmente appunto diceva giusto, ogni cristiano è nell'animo suo un semita. Questo dà adito ad affrontare la casistica del feticismo, che è quel fenomeno religioso secondo il quale il Dio, forza obiettiva della quale naturalmente si dovrebbe avere un'esperienza esistenziale, viene confuso con l'oggetto materiale o lessicale che viene utilizzato per raffigurarlo o per descriverlo. Quando si parla di feticismo normalmente ci si riferisce a oggetti materiali o statue o cose del genere, però esiste anche un feticismo lessicale sul quale si potrebbe dire molto, non si dirà niente qui, però ricordatevi che esiste anche il feticismo lessicale oltre a quello materiale. Ebbene, sta di fatto che nessuna popolazione al mondo, con una sola eccezione, ha mai confuso l'oggetto materiale usato per raffigurare il Dio, forza naturale obiettiva, con il Dio raffigurato. Quando si dice nessuna, si intende dire che questo errore non lo commisero neppure i Bantu, neppure i cannibali papuasi, i pigmei dell'Africa equatoriale, gli estinti coprofagi della Tasmania o quei ormai estinti fueghini che rimediavano un'esistenza di una miseria quasi inimmaginabile sul bordo dell'Antartide. L'eccezione a cui ci si riferisce, la documentazione data da Mircea Eliade, furono i semiti, e ancora adesso il Tempio di Gerusalemme e la cava della Mecca sono delle cose estremamente sospette. Non sorprende a ben vedere le cose che il monoteismo sia insorto proprio fra le uniche genti che siano state realmente feticiste. A questo si riallega anche il fatto che i monoteisti più fanatici e più ottusi, tipo certi ebrei protestanti musulmani, accusano cattolici di feticismo, perché essi sarebbero adoratori di immagini. Si tratta di un fenomeno psicologico con ipercompensazione, per cui si attribuiscono agli altri i propri difetti e si praticano l'iconoclastia, perché così essi evitano quello che per loro è un pericolo, fra virgolette, un pericolo psicologico. L'estetologo Richard Eichler osservava che l'ebraismo, l'islam e il calvinismo sono le tre religioni nemiche del bello, mettendo poi questo fatto in relazione con la loro radice semitica. E il paleocristiano Paolino da Nola rifiutava di farsi ritrarre, perché il cosiddetto homo celestis non può essere riprodotto, mentre l'homo terrenus non deve essere raffigurato. Questa è iconoclastia monoteista. Passo a un altro argomento presentato da quello che forse è stato il maggiore studioso italiano di storia comparata delle religioni, che è stato Raffaele Pettazzoni, e nel quale lo stesso Mircea Eliade riconosceva un suo maître à penser. Ecco, secondo il Pettazzoni, in un suo libretto estremamente profondo che si chiama L'onniscienza di Dio, la condizione normale di un'umanità psicologicamente sana è il politeismo. Il monoteismo viene ad essere un'intrusione catastrofica e dilacerante, prodotta invariabilmente, secondo lui, da una singola personalità, strana e possente, e aggiungo io, dalle caratteristiche criminali. Caratteristiche criminali e distruttive. Tutti i fondatori di monoteismi devono essere visti sotto questo punto di vista. Figure annientatrici della normale condizione vitale e religiosa degli uomini. In particolare, prosegue il Pettazzoni, per potersi affermare, ogni monoteismo ha bisogno di un politeismo contro cui scagliarsi con rabbia assassina. E questo, in sede storica, è sempre stata una caratteristica di tutte le affermazioni monoteiste. Le idee del Pettazzoni possono essere sviluppate in due sensi diversi. A parer mio, la prima: se la normalità è politeista, ci si può attendere che con il tempo ci sia una tendenza a che i monoteismi si ridisciolgano nella normalità politeista. In riguardo ci sono degli incoraggianti sviluppi sia in area cristiana, soprattutto nell'Europa settentrionale, nelle zone finniche, nella Russia settentrionale, che in area islamica, soprattutto in Iran e in Turkestan. Sembrano indicare dove in Iran in Turkestan, e soprattutto in Iran, in minor misura in Turkestan, stanno cominciando a prendere forza di nuovo i riti del fuoco, il che sembra disturbare parecchio il clero musulmano. Questo potrebbe indicare che una normalizzazione sta incominciando ad aver luogo. Noi vogliamo sperarlo. Secondo luogo, a voler figgere lo sguardo nella notte dei millenni, e stiamo andando veramente nella notte dei millenni fino al semileggendario Atlantide e oltre, viene da pensare che chissà quante volte la deformazione monoteista può aver imperversato sui popoli, per poi inevitabilmente scomparire in ragione del semplice fatto che è qualcosa di contro natura. Il monoteismo non è una cosa normale. Forse travolgendo ogni volta nella sua caduta imperi, popoli e razze. Credo di aver dato delle idee preliminari abbastanza complete che danno un'idea dell'argomento e sul quale ci si può basare per capire quanto viene. Dirò qualche parola di più prima di entrare nella discussione, però l'origine del geovismo in senso storico, ricordiamo che il geovismo non fu subito un monoteismo in senso stretto, ma in sua origine ha da porsi verso la fine del secondo millennio avanti Cristo e fu opera di un certo Mosè. A quanto sembra, Geova, un dio preesistente che era stato adorato assieme a svariati altri da determinati clan semitici, che non erano ancora ebrei in senso stretto, fu originariamente un mostriciattolo lunare non dissimile e forse identico al paleosemitico Sin. Mosè impose ai suoi sudditi, in origine un coacervo plurimo di svariate etnie e razze, non esclusi ceppi di estrazione africana, il culto unico di Geova, con il quale affermò di aver fatto un patto del tutto particolare, una cosa speciale, un pateracchio di tipo personale, e che avrebbe promesso a loro ogni sorta di privilegi a cambio del culto esclusivo. Degli altri dei non si negava esplicitamente l'esistenza, ma si rifiutava loro ogni culto. Le pretese mosaiche furono imposte alle popolazioni non senza trovare un'importante resistenza. Comunque c'è da credere che già allora, cioè ai tempi di questo tale, Geova venisse ad assumere certe sinistre teratologiche caratteristiche che vennero a galla in modo del tutto esplicito più tardi, quando il cosiddetto Vecchio Testamento, quale adesso noi lo conosciamo, venne messo per iscritto nel V secolo avanti Cristo. Ora, nel tempo che intercorre fra Mosè e Esdra, V secolo avanti Cristo, è sotto Esdra il cosiddetto Vecchio Testamento fu messo per iscritto nella maniera in cui noi lo conosciamo, cioè stiamo parlando dal XII secolo avanti Cristo al V secolo avanti Cristo. Il mosaismo subì una serie di sviluppi che lo portarono a trasformarsi in quello che può essere chiamato il babilonismo o esdrismo, cioè il geovismo nella forma nella quale lo conosciamo, che viene a essere adesso il geovismo ufficiale, quale esso è preso per valido sia dagli ebrei o dalla maggioranza degli ebrei che dalle chiese neogeoviste cristiane. Vi sta parlando di cattolici ortodossi e soprattutto delle svariate sette protestanti. Da parte geovista questo processo è stato presentato come ammantato da improbabili leggende, ugualmente improbabili miracoli. Fu analizzato criticamente per la prima volta, che io sappia, con notevole dettaglio da un ex prete protestante inglese, certo William Stuart Ross, che pubblicò i suoi risultati sotto lo pseudonimo di Saladino, verso la fine del XIX secolo. Il suo libro, pubblicato a Londra, fu comprato in blocco dalla Chiesa anglicana e mandato al macero. E il Ross morì poverissimo i primi anni di questo secolo. Comunque, una traduzione tedesca di questo libro ebbe una notevole circolazione in Germania fra le due guerre ed è ancora disponibile in anastatica. Viceversa, un eccellente studio scientifico del processo di conversione del monoteismo latente a monoteismo esplicito, ricordiamoci, monoteismo latente era quello di Mosè, monoteismo esplicito quello di Esdra nel V secolo avanti Cristo. Allora, un eccellente studio scientifico del processo di conversione del monoteismo latente in monoteismo esplicito è stato fatto da un altro studioso inglese, certo Morton Smith, che come conseguenza di questo e altri suoi studi perse anche il posto di lavoro. Quindi Per adesso credo di aver detto abbastanza. Comunque, già giovedì 21 attaccherò allora la storia del pensiero monoteista da Mosè a Estra alla luce delle ricerche obiettive di Stuart Ross e Morton Smith, salvo poi saltare alle caratteristiche di due tipi, uno psicopatologiche e due strutturali del cosiddetto Vecchio Testamento. Questo sarà coperto giovedì 21.
Sì, ma difatti tu ti riferisci sull'ultimo autore che citavi, a Morton Smith, e quello che ha scritto Gli antenati di Dio.
Sì,
no, Gli antenati,
sì,
sì, che è proprio una bella cosa.
È un libro che io considero fondamentale in argomento.
Sì, beh, è un libro anche che già dal titolo dice fa Gli antenati di Dio, si fa capire da dove può partire l'origine e cosa si può intendere per l'origine del monoteismo.
Il libro del Ross che ho citato è tanto un libro piuttosto polemico e che al giorno d'oggi ha ancora un'importanza come dal punto di vista storico, in quanto è stato il primo ad attaccare di fronte, che io sappia, tutte queste baggianate. Comunque, come libro scientifico, io raccomando a chi voglia avere i dettagli di queste cose quello di Morton Smith,
che tra l'altro appunto è stato pubblicato dalla S2, mi sembra che è di Verona,
che adesso è difficile da trovare, però nelle biblioteche
comunque la
S2
è di Verona. Ed è appunto una casa editrice anche meritevole, perché ha pubblicato anche un altro libro di Morton Smith che era Gli uomini del ritorno, che era sull'origine del Dio dei monoteisti. E questo ad esempio è uno studio, tra l'altro, pubblicato e tradotto con l'introduzione di Paolo Sella, che è un ricercatore del CNR molto ben quotato in quanto riguarda le civiltà del Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda l'origine dei culti caldei. Perciò, insomma, ha anche una validità scientifica dal punto di vista storico, non solo polemico.
No, ma non è solo, quindi mentre il libro di Stuart Ross ha una è soprattutto polemico, e infatti è stato il primo che ha affrontato questo argomento, quello di Morton Smith è scientifico, non è tanto polemico quanto proprio scientifico, documentato, eccetera eccetera. Sì,
sì, ecco, se visto, beh, Claudio, il microfono è aperto, perciò
sì,
se
sì, no, non c'è, stavo ascoltando con interesse,
se
no,
appunto
no.
Visto che
che quello che, cioè, va benissimo tutto, cioè, nel senso che effettivamente studi arriva prima, e gli studi che abbiamo fatto, cioè, che sono stati fatti finora, sono recentissimi, cioè hanno massimo un secolo, non di più. Cioè, l'uscita dal monoteismo, cioè l'uscita, la critica al monoteismo comincia con questo secolo, non tanto prima. Prima era più all'interno del monoteismo, era più una critica interna, no? Purtroppo la libertà va costruita un po' alla volta.
Sì, ma difatti, ad esempio, è già significativo che 2 anni fa è uscito presso l'Einaudi, che è un nostro editore, un libro che si chiama La predicazione di Cristo, in cui dice chiaramente che i monoteisti, soprattutto i cristiani, sono capaci di deformare qualsiasi interpretazione e di far passare studio della religione come la religione, la loro religione.
Esatto.
Cioè, e di conseguenza anche, ha detto, fa gli unici documenti che valgono per i monoteisti sono i loro testi.
Io ho detto qualcosa.
E poi una bella frase dice, cioè, mi sembra Morton Smith, dice, fa la formazione del Dio monoteista non precede il suo racconto, ma durante il racconto viene formato.
Sì, io ho letto qualcosa di Donini su storia delle religioni, ma è una visione completamente cristiana, cioè veramente mi sembrava desastro che tutta la storia non è altro che il prologo all'arrivo di questa religione pseudo superiore che sarebbe il monoteismo. Cioè, la lettura di tutti quelli che sono le religioni antiche viene fatta in funzione di una specie di preistoria rispetto al monoteismo, che è una cosa veramente aberrante.
È aberrante, e il primo a cercare di scrivere una storia completa delle religioni, ma proprio esattamente sotto questo punto di vista, è stato un inglese. Effettivamente, tutto quello che viene prima del monoteismo è, secondo lui, un passaggio dall'infanzia, quando la gente erano degli imbecilli, alla maturità, quando adesso siamo tutti gente intelligente, illuminata, colta, eccetera, monoteista.
Sì, ma
ecco,
la cosa più aberrante è questa, è che io pratico sciamanesimo, cioè io pratico stregoneria. Cioè,
bene,
quello che io vedo in percezione alterata, è veramente inconcepibile per un monoteista, per cui non riesco a comprendere anche lo stesso valore filosofico che ne salta fuori, è infinitamente superiore a quello che è qualsiasi espressione monoteistica.
Naturalmente, su questo io parlerò più avanti.
Allora, comunque, ecco, se qualche ascoltatore vuole intervenire, fare delle domande nello specifico, qualcosa di particolare, approfondire o chiedere, adesso le linee telefoniche sono aperte. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 e 049 700 838. Vai pure, Silvano.
Ma voglio dire che anche se dare un'anteprima di qualcosa che svilupperò meglio più avanti, il monoteismo ha portato a considerare che, appunto, siccome c'è una cesura fra l'uomo e il sacro, certe esperienze esistenziali del sacro, che erano abbastanza frequenti, c'è da credere, nel passato, sono per il monoteismo, il monoteista vero e proprio, sono impossibili. Anzi, sono interdette, fra l'altro.
Sì, no, ma sono effettivamente interdette, cioè c'è una barriera emozionale, una barriera psichica fra l'uomo e il mondo. Cioè, infatti, quando Celso accusava i cristiani di essere degli atei, li accusava di essere gli atei perché non percepivano la divinità di quanto li circondava. Cioè, loro vivevano in un mondo meccanico di cui non conoscevano neanche i meccanismi, cioè non davano neanche la ricerca del meccanismo, ma subivano quello che era il mondo per quello che il mondo si rappresentava, e addirittura uccidevano, distruggevano quello che era la loro determinazione davanti al mondo. Cioè, distruggere la medicina, per esempio, fu un imperativo per i monoteisti, perché non solo subivano il mondo, ma dovevano costringere le persone a subire il mondo senza cessando di percepire il sacro del mondo.
Sì, ti mandiamo in diretta.
Scusa, intervengo così, non so quanto valida possa essere la mia domanda, no? Vorrei delle spiegazioni da parte, sempre assumendo la veste del cristiano, del credente, come loro vedono le popolazioni a livello spirituale prima della venuta del profeta, così detto, insomma, dei profeti in generale, no? Di quelli che hanno la verità depositata, per cui ti insegnano, è così. E prima gli uomini cosa erano per questa persona, per questa cosa erano?
Insomma, erano
delle larve, non so.
Erano degli animali praticamente, comunque gente, gli uomini prima della monoteistizzazione. Prima della monoteistizzazione venivano visti quasi come degli animali, nel senso semplicemente degli ignoranti, dei puerili, dei deficienti, oppure dei traviati dal demonio. È di San Paolo, per esempio, dopo di lui, di tutti i missionari, la descrizione degli dei, dei pagani, come non come inesistenti, ma come delle
espressioni del
demone. Non a caso in America.
Sì, aspetta che ti mandiamo in diretta.
Non a caso in America.
Scusa Silvano, c'è un altro ascoltatore, ti mandiamo in diretta.
Ok, va bene.
Si parla pure.
Pronto, salve a tutti. Allora, io volevo sapere qualche informazione a proposito dei Vangeli, dei quattro Vangeli, no? Matteo, Marco, Luca, Giovanni, riferimento al fatto che se sono stati scritti effettivamente da questi o se sono stati scritti molto dopo e quindi naturalmente poi travisati o comunque messi a posto a favore del potente di turno, insomma.
D'accordo.
Se avete informazioni in questo senso,
ti rispondiamo subito.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Allora, ti rispondo io sul discorso.
Se le più autorizzate, allora,
i quattro Vangeli sono quattro operazioni politiche precise. Queste vanno a prendere una serie di cose che li hanno preceduti, cioè vanno a prendere alcuni insegnamenti di religioni misteriche precedenti, specialmente gli adonisti, vanno a prendere alcune situazioni storiche, cioè vanno a pescare alcune situazioni storiche, ma vengono elaborati molto dopo. Cioè, noi dei Vangeli abbiamo delle elaborazioni elaborazioni estremamente recenti, vanno secondo, terzo, quarto secolo, e il problema è che alcuni frammenti sono molto più antichi perché sono rubati, sono copiati da quelle che sono delle religioni misteriche. Però alcuni frammenti, non l'interezza dei singoli Vangeli, i singoli Vangeli sono quattro operazioni politiche fatte ad hoc in funzione dei singoli personaggi ed utilizzate per costruire la setta in funzione della rappresentazione in terra dell'uomo Dio, per cui la rappresentazione del Dio padrone di cui lo scrittore del Vangelo si reputava emanazione, cioè lui si reputava emanazione del Dio padrone, scriveva quanto il Dio padrone e chiedeva sottomissione in quanto lui rappresentava la parola del Dio padrone. Sono quattro operazioni politiche pure e semplici che hanno naturalmente pescato dalla realtà di quel momento e hanno tutta una serie di derivazioni, ma essenzialmente erano dei progetti per impossessarsi delle persone. Di questo impossessamento delle persone lo trovi estremamente più forte fra le altre, cioè sono quattro operazioni diverse perché fatte in contesti culturali diversi, però la più forte di tutte le operazioni di impossessamento la trovi nel Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni interviene in una situazione in cui le varie comunità cristiane sfuggono dal controllo dei cattolici, cioè se ne vanno verso la gnosi in pratica, e Giovanni scrive praticamente quel Vangelo dove la sottomissione, l'essere parte del gregge, l'essere il gregge che è suo, che glielo ha dato solo lui, e l'accentuazione di tutta questa rappresentazione diventa l'elemento imperante all'interno del Vangelo. Però si tratta di quattro operazioni politiche fatte su un individuo immaginato di cui probabilmente c'era una leggenda in corso, c'erano delle storie in corso, però sono immaginate al fine di sottomettere gli esseri umani. Questo è il punto centrale dei Vangeli.
Comunque io vorrei aggiungere un dettaglio.
Sì, pronto?
No, poi
dettaglio quando.
Aspetta. Sì, 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 pure in diretta, vai. Pronto? 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 No, niente.
In Sud America, dove io ho vissuto per un certo periodo di tempo, io ho avuto esperienza personale di un fatto che era generalizzato in riguardo agli indios che venivano evangelizzati da determinati missionari. Quando un indio veniva battezzato, allora gli davano l'epiteto di razionale, per dire che da allora in avanti lui diventava veramente una persona che usava la sua ragione, mentre quello non battezzato era reputato un animale.
Vai.
Sì, parla pure.
Adesso mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Sì, sì. Sì.
Ecco, allora, ciao intanto a tutti.
Ciao.
Niente. No.
E lui prima nella sua esposizione ha detto che è sacro nelle religioni pre-monoteistiche si intende l'esperienza vitale che va al di là del pensiero, cioè un'esperienza di vita che non include il pensiero ma bensì tutta la persona. Mentre il monetismo si attua attraverso un'elaborazione di pensiero alle quali poi si deve far fede, no? Cioè viene elaborata come un pensiero, si mette fuori, come ha parlato di feticismo addirittura, e alla quale poi si deve dar fede. Ho capito bene?
Sì, sì.
Silvano, ho capito bene?
Sì, in linea di massima sì, però il pensiero non è che sia escluso, intendiamoci, dalla percezione politeista, però c'è anche qualcosa di più, è un'esperienza esistenziale totale.
Sì, hai parlato di totale. Esistenziale non vitale, giusto. Solo che a me mi ha sempre messo in crisi qualche componente, diciamo, del cattolicesimo, della religione rivelata, il quale ha fatto delle esperienze, diciamo, non solo di pensiero, ma di esperienza esistenziale vera.
Esperienza esistenziale, ecco, certi santi hanno avuto delle tentativi di esperienze che non siano soltanto razionali,
sono
quelle cosiddette esperienze mistiche,
esatto,
che però sono una cosa scomposta, cioè sono con l'esclusione allora del pensiero vero e proprio, del ragionamento, per entrare in una condizione di semicoscienza nella quale ci si immagina, all'immaginazione prende piede e ci si immagina anche di avere delle esperienze o delle comunicazioni con degli angeli o con Dio o quello che sia, che non sono, che sono appunto scomposte.
Sì, pronto? No.
Sì, è perché a me viene in mente Pascal, no? Se mi permettete posso leggere il tuo
memoriale? Sì, un attimo, 049.
Pronto? 700,
sì, pronto?
852.
Sì, sì. Mi capite?
Sì, sì, sì,
sì,
sì, sì,
sì.
Posso andare avanti?
Sì,
sì. Allora, dopo tu mi fai la tua interpretazione, perché mi ha sempre sconvolto questa cosa. Allora lui ha avuto un'esperienza che è stato fuoco, diciamo, no?
Mm. Sì.
Vai e vieni,
È il telefonino che funziona poco.
Allora devo mettere giù.
No, adesso ti sentiamo, vai.
Sentiamo
pure.
Adesso.
Allora, non dei filosofi e dei dotti. Certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, Deum meum e Deum vestrum. Il
sì.
Tuo Dio sarà il mio Dio, complice del mondo e di tutto, fuorché di Dio. Lo si trova soltanto per le vie insegnate dal Vangelo. Grandezza dell'anima umana. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Che io non debba essere separato da lui in eterno. Gioia, pianti di gioia. Mi sono separato da lui. Delinquerunt me fontes acque vive. Mio Dio, mi abbandonerai? Questa è la vita eterna, che essi ti riconoscono solo vero Dio e colui che ha inviato Gesù Cristo. Gesù Cristo, mi sono separato da lui, l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso, che non deve mai esserne separato, lo si conserva soltanto per le vie insegnate dal Vangelo, rinuncia totale e dolce. Sottomissione intera a Gesù Cristo e al mio direttore, in gioia per l'eternità, per un giorno di esercizio sulla terra.
Beh,
questo qua cosa prova quando ha scritto
questo
sta roba,
qua quello è un
o sarà un tossico?
Prego?
O sarà un tossico?
No, ma guarda, era,
è probabile.
Sappiamo che era un
ti rispondiamo sì. Per radio.
Noi sappiamo che Pascal era un depresso. Non essendo sufficientemente forte e non avendo le conoscenze per usare se stesso come base, stare in piedi sui suoi due piedi e neppure un contatto esistenziale con la natura, che non ce lo poteva avere perché era un monoteista e non ha mai tentato di uscire da questa sua condizione, allora lui si immaginava o si fabbricava piuttosto certe consolazioni di tipo nettamente psicologico che lo portavano poi a queste estrinsecazioni che sono farneticazioni vere e proprie.
Prego. Parla pure.
Scusami ancora, sono Giampaolo, volevo chiedere adesso la differenza, no, che io non la trovo nel mondo, sempre parlando del mondo del possibile, non dei fantasmi. La differenza fra consacrare e dissacrare, non so in natura cosa si può consacrare e cosa si può dissacrare. Potete darmi concisamente una spiegazione, perché non riesco a vedere la differenza. Vi ascolto per radio e vi ringrazio.
Ok, ciao. Allora, consacrare è ciò che ci piace. Io consacro qualunque cosa che mi piace, mi dà piacere e mi soddisfa, e dissacro soltanto le cose degli altri. Cioè posso distruggere un tempio, posso distruggere la natura, posso distruggere qualcosa. Però dal punto di vista del paganesimo non esiste un dissacrare, perché esiste semplicemente un vivere. E soltanto dal punto di vista monoteista esiste un dissacrare qualcosa di un altro, rendere impuro qualcosa di un altro. In realtà nella natura non rendi niente impuro, cioè non vai a distruggere nulla.
Sì, beh, poi c'è da aggiungere una cosa, che cioè che soprattutto i cristiani usano il termine santificare contro il termine sacro.
Sì.
Cioè di conseguenza, come valenza, il termine sacro è ben diverso. Poi è stato deformato dai cristiani, però i cristiani hanno sempre quello che di santificare. Sacralizzare significa che c'è qualcosa di sacro e che ne fai emergere tramite un'azione la sua valenza sacra. Perciò il dissacrare dei cristiani è la distruzione di quello che è sacro. Loro hanno la santificazione, cioè che tramite il battesimo, l'esorcismo può portare all'emergere di qualcosa.
Per Pascal, no, io volevo dire una cosetta per
ecco,
Pascal.
Io vorrei ricordare ad esempio Aldo Huxley, che ha scritto un libro che si chiama Le porte della percezione, in cui gli fa un'analisi dettagliata di tutte le estasi chimiche provocate dai digiuni, dalle sofferenze, dalla mancanza di sonno, dalle preghiere ossessive, che possono portare a delle allucinazioni.
Certo.
Dal punto di vista farmacologico, il monoteismo può essere considerato una forma ben chiara di tossicità.
Comunque era quello che volevo dire io, grosso modo, senza citare Huxley, volevo dire che la pulsione di morte porta ad alterare una parte della percezione e la trasforma in maniera logica. Attenzione, quando uno vede la Madonna, non è che percepisce la Madonna, ma la Madonna gli parla, cioè è il logos, è il parlare, per cui è una trasformazione in modo razionale di ciò che non dovrebbe essere razionale, di ciò che dovrebbe essere percepito. È sicuro che in stregoneria si percepisce il mondo, non si parla col mondo. Cioè io ho l'idea che il sole mi parla, ma in realtà percepisco in maniera diversa il sole, ma non lo traduco in parole, sono io che traduco alcune sensazioni in parole, ma in realtà io traduco attraverso il sole delle sensazioni, cioè un insieme di sensazioni che mi portano alla conoscenza.
Forse questo fatto di consacrare e dissacrare da un punto di vista pagano politeista è un fatto più tecnico che anzi è tecnico e non morale. Io consacro se sono in sintonia con la natura, dissacro se cerco di mettermici contro. E effettivamente i monoteisti sono dei dissacratori e non solo nel senso teologico della parola. Adesso vediamo la distruzione, e su questo arriverò più avanti, la distruzione della natura che sta procedendo il giorno d'oggi a ritmo galoppante è un effetto del monoteismo.
Sì, ed è un effetto del monoteismo gratuito, non utile, cioè non è che mi sia utile questo che avvenga, è una cosa gratuita. Comunque mi è venuto in mente mentre parlava Silvano che consacrare e il dissacrare, cioè, in realtà è un togliere e dare energia, cioè un dare una partecipazione o togliere la partecipazione, cioè nel senso che io posso vivere in un bosco e mettere la mia sacralità all'interno del bosco, fonderla col bosco, per cui consacro me stesso nel bosco. Dissacro, che in realtà non è una vera e propria dissacrazione in termini monoteisti, ma quando io mi separo dall'oggetto, cioè mi porto via la mia energia, cioè dico con questo vado via da un'altra parte e mi tolgo la mia energia. Però non è un vero e proprio sacrare o dissacrare come il monoteismo ci ha insegnato a ragionarlo,
no,
è un altro modo di essere.
È molto diverso. Comunque, devo dire, è una conseguenza, la distruzione della natura è una conseguenza tecnica del monoteismo sulla quale io arriverò più avanti.
Ecco, noi chiudiamo qui la trasmissione perché è già arrivato Stefano.
Sì,
sono già le 8.
Sì, ormai. E dunque vi ricordo che l'Istituto Mediterraneo Studi Politisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Questa trasmissione è gestita dall'Istituto Mediterraneo Studi Politisti, essenzialmente anche perché normalmente quando le faccio io do più la mia impronta. E giustamente qui invece è un'impronta di tre persone molto diverse fra di loro e che hanno comunque un cammino comune, per cui questa trasmissione di Silvano è gestita dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, l'indirizzo è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che su internet trovate tutto quello che vi serve
e fra poco su internet ci sarà anche il libro di Silvano che andiamo a presentare, perciò chi vorrà poi approfondire o leggerlo meglio lo troverà
ci
su
saranno
internet.
3 tonnellate di materiale su internet.
Salve a tutti e
ciao a tutti e grazie.
Ci sentiamo giovedì.